With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Felice Regresso, figli della
pandemia globale.
Bravo. Abbiamo trovato. Abbiamo un altro ospite. Abbiamo trovato un'altra persona in questa web. Ed è.
Dead Boy D.
Ciao, Dead. Mister Dead Boy D.
Titolo nobiliare.
Comunque.
È l'armadio dietro.
È la prima volta che. Cos'è il nobiliare?
Niente. Immobiliare, no? Ma... Che lui come secondo lavoro vende le case.
Ma tutto a posto. Tutto a posto. Tu dove stai? A Napoli?
Sì, sì, a casa.
Come te la stai passando sti giorni?
Ma rinchiuso.
Non esci neanche tu?
Non esci?
No, non si può uscire. Non
c'è questa
uscire.
Tentazione del mare, il sole, le cose. No, non si esce. Comunque. Bravo.
Ma a proposito,
dai
come
un esempio.
Come si sta affrontando a Napoli questa situazione? Perché noi siamo abbastanza distanti e non sappiamo, non abbiamo notizie. La gente com'è? Si è finalmente entrata nell'ottica...
Ma guarda, ti dico la verità, in un primo momento se ne fregavano un po' tutti. Mm. Dopodiché, diciamo, è arrivato un po' di senso civico, ringraziando Dio. Devo dire la verità, si sono comportati veramente bene. Non me l'aspettavo, ti dico la verità.
Ma come a Milano, stesse... Noi abbiamo visto le interviste parallele, Napoli e Milano... Una faccia,
sì,
marazza,
vabbè, poi roba. Figurati, TV, giornali, Napoli sempre una m***a, però...
Sì, e il problema è che a Milano non hanno neanche la scusa e sono napoletani. Quelli sono proprio deficienti così.
Però posso dirvi una cosa? Però secondo me Napoli questa volta ha dato un bellissimo esempio di civiltà. E le televisioni non ne hanno parlato. Perché all'inizio, ok, tutti avevano paura che il sud Italia, non soltanto Napoli, ma proprio il sud, da Roma in giù, facesse casino, non seguissero le regole, perché c'è questo stereotipo della gente che fa cacciarone e cosa. Invece nel momento in cui ci siamo resi conto che giù al sud Italia, nel sud Italia, nei nostri paesi, nelle nostre città, la gente si comportava meglio che nel nord Italia, dove intanto si stanno organizzando manifestazioni di sto c***o per fare usciamo di casa, invece nei tutti i comuni del sud Italia la mentalità è stata quella: dobbiamo sconfiggere un virus, certo. Ci uniamo tutti quanti insieme, e questa è stata una grandissima lezione per tutti quelli del nord.
No, ma ho visto più che altro, la cosa che mi ha fatto piacere molto 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 vedere è stata proprio la solidarietà tra i cittadini, diciamo, dai. Ho visto molte persone veramente che non potevano mettere il piatto a tavola e
venire aiutati. Sì, sì, le spese sociali da... lasciate per strada.
Sì, al di là di queste cose, che vabbè, io queste cose qua un po' le odio, perché sono un po' quelle cose per il social, no? Per il web, per venire fuori, queste cose così. Però ho visto invece nel mio quartiere molte persone che altrettanto non potevano mangiare, condividere quel poco che avevano per sopravvivere, diciamo.
Ecco, importantissimo. Per esempio sul nord questa roba non c'è stata. No. Sul nord stiamo aspettando che i comuni mettano a disposizione i fondi e tutto il resto, quando in realtà si poteva effettivamente cominciare anche da partendo da noi. Ok,
ma
dai,
a proposito
chiudiamo
di fondi,
sto, ecco, sì.
Sì, infatti, a proposito di fondi, tu che sei di Napoli, quando bevo il caffè mi resta poi, no? È giusto o l'ha fatto male, devo picchiarla mia moglie?
No, guarda, ti dico la verità, sì, dovresti.
Eh sì, perché c'è quel fondino. No, lasciala stare.
È schifo.
Ma no, allora, poverina.
Comunque, ragazzi, Dead Boy D, intanto, di che leva sei, quanti anni hai? Iniziamo a conoscerti meglio per quei pochi che non ti conoscono.
91.
Quindi
sono
sei
abbastanza grande. Sì,
ma
sì,
neanche
sì.
Anche più giovane di noi. E come ti sei accocchiato alla musica tu?
Ma è stata una cosa un po' casuale. Io l'età di 12-13 anni, comunque giocavo a calcio. La musica era più una passione, più che altro.
E
frequentavo questa combriccola, diciamo, di ragazzi più grandi che ascoltavano tutti musica americana.
Ok.
Ma trap, quindi rap o...
Sì, rap.
Ok.
Da quel momento in poi, diciamo, è più stata un'emulazione di quello che ascoltavo.
Step into the world of power, loyalty. and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Mm-hmm. Infatti ho iniziato prima come rapper, tra virgolette.
Ah, hai fatto qualche pezzo rappato?
Sì, ma ero proprio piccolissimo. Cioè, roba quelle cose quando scrivi della guerra, sì, capito, sui sentimenti, queste robe così. Per poi appassionarmi veramente alla produzione quando ho sentito il disco di Dr. Dre 2001.
Beh, porca p***a, porca tra***a, ho detto poco.
Hai detto, boh, io voglio fare beat.
Sì, ho detto, a me fregava un c***o veramente di fare il rapper, queste cose così.
Che c'è un esubero, tra l'altro, di rapper, quindi uscire sarebbe stato ancora più...
No, ma più che altro perché poi, alla fine, parlandosi chiaramente, se la musica è brutta, tu un pezzo non lo ascolti. Cioè, esatto. Puoi dire anche le cose più belle della storia, capito? Ma se la musica è brutta, non lo ascolti. Allora, penso sia il beatmaker il vero problema.
Guarda, questa cosa non l'ha mai detto a nessuno, hai toccato proprio un punto chiave della produzione.
Sì, perché fino a un certo punto, fino agli anni 2000, prima degli anni 2010, non si faceva caso al producer. Dopo, con l'avvento dei producer, tra virgolette, più famosi, si è spostata l'attenzione. E ora che la musica è quasi l'80, e il beat, la produzione in generale di un pezzo è l'80% di una canzone, veramente, cioè una canzone di quelle che fanno successo, è giusto guardare bene in faccia al producer ed è giusto dare tutti i meriti al producer, perché...
Ma davvero, in realtà è una cosa che nel mondo è sempre esistita, in un certo senso, no? Cioè, comunque il produttore è sempre stato una figura di rilievo.
Però soltanto negli scomparti tecnici e non per quanto riguarda il popolo e la popolazione.
Guarda che è vero, anche il rap vecchio a scuola che ci ascoltavamo noi, eccetera,
sì.
Quando c'erano quelle rime banali, terra a terra, concetti stracciati, però c'era tutto il sound dietro, certo. Il funk, il campione, eccetera, e i DJ all'inizio erano forse una decina, i DJ producer. Quindi è vero, cioè, se non è, c'è un groove che ti acchiappa all'inizio, non continui a sentire la...
No, ma non riesci nemmeno a prestare attenzione, penso, a quello che dice il rapper.
Ma sì. Allora, scusate, perché nell'immaginario popolare il producer non ha l'importanza e la rilevanza dell'MC o del cantante o dell'artista?
Ma perché non... penso perché non fa vedere che c'hai i soldi, i vestiti e queste robe qua.
Sì, non, è la cultura dell'immagine.
Non è social, tra virgolette.
Mm. È come il batterista nei gruppi rock, no?
Esatto.
Non lo vedi, però fa tutto lui. Senza
però fa un casino incredibile, capito?
No, senza, ma poi è tutta la struttura della canzone è fatta dalle percussioni. Ma anche nel rap, la
vero,
batteria
vero,
è fondamentale. Però il batterista non lo vedi mai e tutti a dire, ah, che figo Bon Jovi, oh, che figo il chitarrista,
esatto,
oh, che figo,
esatto.
Flea che suona il basso. Ma però poi il batterista è fondamentale. Insomma, è un po' il batterista del 2000 il producer.
Sì, diciamo di sì.
Senti, ma a livello di produzione tu produci soltanto con le macchine oppure sei strumentista o suoni strumenti?
Guarda, suono abbastanza il pianoforte.
No. Oh.
Ah, anche quindi c'hai una base, quindi hai una base di...
Da autodidatta, però.
Ah, però, ok, va bene. Cioè,
ho sempre studiato più il lato tecnico. Ho sempre avuto dei mentori, no, nel corso del tempo. I primi anni, ricordo, più o meno 15-16 anni, ho avuto come mentore Cesar, un produttore di Pescara.
Ok, mi sembra il nome, non mi è nuovo.
L'avevo già sentito qualche produzione.
Sì, ha prodotto qualche roba per Guenzi, queste robe qua, prima di trasferirsi in America, a Los Angeles, mo sta lavorando.
Sì, poi ha messo su una ditta di mangiare per gatti, no?
Cesar, certo.
Sì, in America. Sempre, ma
adesso fa le scatolette, sì.
Sì, buona, quelle con, sai, con il riso bollito,
Ma senti, ma è in America lui il tipo? Cosa sta facendo?
Sì, a Los Angeles. Guarda, non lo so perché ci siamo persi un po' di vista, però so che continua a fare robe abbastanza importanti.
Ma in California.
L'ultima roba che mi sembra di aver sentito in Italia è stata una roba per quella ragazza, come si chiama? Leslie, mi sembra.
Sì, brava, ok, Leslie. Forte.
mi sembra che ci sono loro dietro qualche produzione.
È stato proprio il tuo mentore, nel senso ti ha insegnato cose, avete
studiato con lui. Il mio primo disco da produttore per un gruppo l'ho fatto con il suo mix e master, i suoi aiuti sulla produzione sono stato a Chieti da lui. Okay. Quindi sì, diciamo mi ha insegnato molte delle robe che so.
Quindi produttore, utilizzi le macchine, suoni il pianoforte perché comunque la base musicale ne hai bisogno.
Tu hai detto autodidatta, ma sai leggere gli spartiti? Le
no,
note?
Zero.
Quello niente, non
so mettere, che sia... so mettere le mani sul pianoforte. Questo
esatto, tu diciamo che hai studiato il pianoforte solo nella misura in cui ti serve per produrre e da abbinare alle macchine.
Sì.
Ok, non ti sembra che questo ti tolga molto?
Sì, sì,
cioè,
è un
non super è un limite. Po' un limite, non hai magari voglia anche un giorno di anche con i tutorial su YouTube?
No, ho iniziato questa quarantena, l'ho utilizzata per studiare, tra virgolette. Ho speso molti soldi in corsi sia di ingegneria sia di pianoforte, di chitarra. Ho cercato di studiare la musica.
Tante cose se non te le dicono non te le puoi inventare. Magari da autodidatta arrivi su certe cose, però poi...
Sì, è stato un... un incremento di immaginazione sotto un certo
Bravo.
Punto, però sotto altri poi diventa un limite, perché se tante cose non le sai, non sai come muoverti.
Sì, il limite dato dalle capacità tecniche effettivamente è pesante, anche perché poi colmarlo non è così immediato. Tu a livello di produzione produci soltanto, cioè costruisci soltanto il beat?
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Sei anche sound designer.
Sono anche sound designer, in un certo senso.
Vogliamo spiegare, ragazzi, a casa la differenza tra
e a Barlo anche.
Anche a Barlo, i beatmaker, le produzioni con creazioni appunto delle produzioni con banchi già creati e sound designer?
Allora, il sound designer ad oggi penso sia una figura addirittura diversa da quella del beatmaker. Il sound designer si occupa proprio della creazione di un suono. Mm-hmm. Infatti ho dei ragazzi giù con me in studio che si occupano di questo.
Quindi proprio del costruire il suono che ti serve in quel momento lì. E
sì.
lo utilizzate già nelle tracce che sono uscite oppure pensi di...
Sì. Molte robe le abbiamo già utilizzate. Beatmaker quindi... in genere è quello che si occupa della creazione di un tappeto musicale. Il produttore
ma
invece sound è quello
design...
che si occupa della
sound
produzione.
Sound designer,
finita.
Scusa un attimo, è come dire, io prendo un suono tipo questo del coltello che esce dal fodero e lo modifico per fare poi un suono da usare come una nota?
Sì, esatto.
Molte volte si parte da un suono bianco, da un... E da quello
si parte da un rumore.
E da lì con le varie manopole, le varie ondulazioni, modulazioni della musica, cerchi di creare un suono. Esattamente Barlo come si fa col Game Boy. Che
esatto.
Si parte dal.
Perché tu sei razzista? Ah, perché tu hai detto suono bianco? Ah, perché tu sei razzista?
Oh, Barlo.
Effettivamente esiste il rumore bianco, ma non esiste il rumore nero.
Esatto.
Meno male, raga. Scusate.
Come no?
No. Fa paura il rumore nero, mi angoscia.
Quando lavorano che cantano.
Oh, allora vabbè, senti un po',
Satira,
hai cominciato la tua carriera abbastanza presto, come mi hai detto, perché hai iniziato a rappare quando eri piccolino. Hai iniziato a lavorare appunto a livello di suono e hai ormai un po' di anni di carriera alle spalle. Quanti anni totale?
Ma super pro penso siano... 7, 8.
Super pro. Si è già nominato super pro da solo.
Beh, super pro
no,
è lo step
nel senso,
successivo.
Nel senso super pro nel senso musica che poi abbiamo pubblicato.
Sì,
disco,
no, vai tranquillo.
Sì.
Però cioè, spacchi un botto i culi, perché noi abbiamo sentito un sacco di produzioni.
Beh, le prime che abbiamo sentite sue sono qualcosa di 4 anni fa, con i Mike e Snob, ti ricordi? Erano molto più sulla trap,
sì.
Molto più trappone, club. C'era, mi ricordo, quella delle pastiglie, Gnam Gnam, come si chiamava? L'hai fatta tu, giusto?
No. Abbiamo fatto Fisher Price.
Fisher Price. figa Fisher-Price, bella, eh? Forse la prima che abbiamo ascoltato,
ma forse anche una delle più belle in generale di
Mike, che era quello del dissone, vero?
Sì. Quella che poi ha fatto arrivare tante carte dell'avvocato a casa.
Esatto.
Una roba, la tag, tu hai capito che la fregna tira, quindi Boy D,
sì, effettivamente è stata una, vedi, ma ci vuole il sound designer, stavamo parlando io e Tommy, che poi sarebbe uno dei produttori di Fuego, di Neves.
Fuego.
Tom Trigger. Stavamo scherzando sulla mia tag inglese. Dicemmo in quella serata, tipo, me la voglio fare latina. Ci trovammo dopo 2-3 giorni con la ragazza di un mio amico che è domenicana. E le piace registrare la tag.
Però hai vinto con la tag latina, perché ti dà tutto quel sound mezzo afro, trap, cubano.
Da regno borbonico il latino è proprio intrinseco.
Sì, è un po' rappresentativo.
No, ma infatti, senti una roba, tu produci e basta. E quindi hai smesso completamente di scrivere?
No. Comunque mi dedico anche alla scrittura. Sì.
Ma quando tu produci per qualcuno, magari anche di emergenza, di emergente, fai mezzo ghostwriter, ci butti dentro qualcosa di tuo, dai consigli?
No, ghostwriter no, però mi piace molto consigliare, anche perché credo di aver capito in un certo modo quali sono le cose che possono funzionare e quali no. Quindi cerco di dare il mio aiuto, magari con qualche rima, con qualche frase, capito?
No, perché secondo me da producer
come parole chiavi, come roba catch acchiappa popolo.
Sì, esatto.
Perché
esatto.
Come producer, secondo me, c'è più consapevolezza che l'MC. Cioè l'MC ha la consapevolezza di quello che fa, quindi della sua scrittura e di quello che può piacere, ma il producer ha l'idea del completa della canzone, della produzione totale.
Sì, il producer finisce per essere spesso un direttore artistico, che poi non viene menzionato in questo ruolo, ma finisce per essere quello.
Verissimo.
Perché comunque alla fine è il prodotto finale quello che poi fa la differenza rispetto all'idea.
Ma ti danno anche colpe nel momento in cui non va un prodotto, oppure è colpa, sai, no?
Quando non va bene è colpa del produttore, quando va bene è merito del rapper.
Ovvio. Come al solito, perfetto.
È ovvio, no?
Senti una roba, un ragazzo che vuole accostarsi alla produzione. Io sono un ragazzo, ho solo un PC squacquaraquato da 1000 euro. Ci sono programmi gratuiti,
sei
validi.
Sei più avanti di mezza Italia?
No, perché ti dico già la verità, che le macchine costano, no? Dacci, con il minor dispendio di soldi, il minimo indispensabile per produrre decentemente. Vai.
Un computer e il software, stop.
Quindi il software lo scarichi craccato e va
po'. O anche gratuito, ci sono vari programmi tipo Reaper.
Ci sono craccato, gratuiti, però vogliamo, se vogliamo parlare di realtà, lo scarichi craccato.
È perché sono più belli che quelli gratuiti.
Però
ti danno più possibilità.
Ripeto, è tutto ciò che ti serve. Cioè, almeno io così ho iniziato.
Ma tu sei pro o contro la pirateria dei software? A livelli bassi.
Sono contro i prezzi eccessivamente alti.
D'accordo.
Però capisco che una cosa con tanto studio dietro abbia bisogno poi di una remunerazione alta.
Quindi certo. sei dell'idea che nel momento in cui poi inizi a guadagnare col software di un'altra persona è giusto anche pagarlo?
Sì, io ho iniziato con la roba craccata, però poi ho finito per comprare tutto.
Guarda, ti dico così perché anche io con Premiere per montare i video facevo così all'inizio, con una versione craccata. Però nel momento in cui inizi a guadagnare, perché non spendere quei 25 euro al mese che ti danno?
Sì, infatti oggi fanno i bundle mensili che sono
sì,
comodissimi.
Sì,
ma smettila, scemo di merda.
Una hit quella, ragazzi.
Minchia, sei una hit. Minchia, sei una hit. Purtroppo per noi è una hit quella, perché non potremmo
per noi è una hit.
Non possiamo dire di no, cioè questo è il problema, anche se l'ascolti.
Vabbè, ma era una hit anche il Pulcino Pio, raga.
Ma oh, vabbè,
sì,
ma se
sì.
Quanto resta di più Pulcino Pio?
No, non è vero, sono uguali. È come Pineapple Pen.
Siamo virgola. Sono un bambino.
No, era un gattino.
Io ti dicevo, comunque le macchine hanno un costo, quindi tu mi dici puoi iniziare a produrre anche relativamente con poco.
Sì, con pochissimo, no? Con poco.
E per produrre quanto è importante la cultura musicale? Ossia, puoi ascoltare solo rap e finirai per copiare quello che senti dagli altri rapper, dagli altri producer. Quanto è importante anche magari ascoltarsi altri generi musicali che vadino dalla techno al blues di Pino Daniele, piuttosto che la musica classica o semplicemente la musica wave anni 80?
Penso che se non ascolti musica non puoi fare il produttore, il beatmaker in generale. Cioè finirai per emulare le robe che senti, non stai mischiando niente, non stai mettendo niente di tuo.
Tu che tipo di influenza hai?
Bravo.
Ma io ascolto veramente di tutto, anche perché avendo fatto anche il DJ sono stato un po' costretto, diciamo, ad ascoltare tutto. Quindi ho ascoltato dalla techno alla
non house, sei un DJ se non sai screcciare.
Giusto. Selettore, chiamiamo selettore allora.
Selettore.
Quindi non sai screcciare? O no, disonore.
Ma come?
Disonore.
Ma come
dire? No. Purtroppo no.
Vabbè, ma ognuno fa della sua tecnica quello che gli sta poi nella vita, e non penso che screcciare serva a un produttore che produce appunto
Ma guarda, molte volte avrei voluto saperlo fare, perché mi sarebbe piaciuto inserirlo. No, mi sarebbe piaciuto inserirlo in molti beat.
Ma allora ti prego,
perché
fallo.
Perché io te l'ho chiesto apposta, perché i tuoi beat si prestano ogni tanto al posto della picciata o del piccione che fa o del suono del cazzo che va di moda solo in quel periodo. Lo scratch è un caposaldo, cioè, capito?
Guarda,
è estemporaneo.
Una delle esperienze più belle è stata quando siamo stati io e Taiwan.
Wow.
Ci siamo chiusi in una casa d'Agropoli a fare beat e produzione, scratch, tutto. È stato fantastico.
Esiste qualche documento? Avete documentato qualcosa? Avete il qualche pezzo?
Sì, è tutto in questura, sui verbali.
Video no. No, video no, però sicuramente dovrebbe venire fuori qualche produzione, penso, nel breve periodo.
Wow, solo produzione o sotto c'è anche gente che ci rappa sopra e cose?
No, produzione in dischi.
Ah, ok.
Con i rapper.
Ok, figo. Ecco, anche questa è interessante sapere. Adesso tu mi hai detto che sono 9 anni che lo fai seriamente. 9 anni seriamente è un tempo enorme.
Perché si è iniziato da subito praticamente.
No,
16 anni, 17 già.
Ma a parte quello, sì. in un mondo e soprattutto in un lasso di tempo dove le cose vengono dimenticate in pochissimo, in quasi un anno, anche meno, 9 anni di lavoro sono 9 anni di lavoro, sono una gavetta gigantesca. Come hai affrontato questa cosa e soprattutto come sei riuscito a uscire dal tuo quartiere? Perché è importante anche questo. Tu sei di Napoli, non sei di Milano, che ogni volta che esci a fare l'aperitivo incontri qualcuno e puoi lavorare con questo qualcuno. Penso che ci siano state delle grosse difficoltà per quello che riguarda il tuo lavoro.
Soprattutto sì. Per gli astemi.
Giustamente.
Sì, più che altro la cosa complicata, come dicevi tu, è stata essere fuori dai circuiti. Perché diciamo, è risaputo che comunque se riesci ad entrare in un giro, prima o poi vieni fuori. Per me è stata un po' diversa, vedi? Per esempio nel caso di Ixnob è stato un caso che io lo abbia conosciuto ed è stato forse la prima persona che veramente ha creduto in quello che faccio.
Ma scusami, l'hai conosciuto a una serata o all'esterno dell'ambiente?
No,
oppure
no,
te l'hanno presentato?
Presentato un'amicizia che abbiamo in comune.
Ok.
Eravamo in un momento dove entrambi eravamo un po' in difficoltà. Io lavoravo, ero fuori a Sorrento a lavorare.
Che lavoro facevi?
Ero il direttore di un negozio.
Ah, ok. Quindi ti spaccavi il culo.
Sì, 13 ore di lavoro al giorno più le 8 ore di musica.
Quando tornavi
poco.
A casa. Sì. Beh, eri giovane, però dai, eri giovane, non 3 anni fa, 4 anni fa.
Erano, sì, 5 anni fa, 4 anni fa.
Quindi potevi reggere ancora.
Sì, sì, sì. Però ti dico, alla fine la cosa che mi ha fatto vincere, se si può dire vincere, è stata la perseveranza. È stato un po' il fatto di non vedere mai un piano B. Andare anche contro un po' quello che ti dicono tutti, no?
Mi dici più o meno quanti anni avevi?
5 anni fa, avevo 25 anni.
25 anni, 24, sì, anni. Fase assalto.
E, sì, sì, sì.
No,
tempi lì hai...
La voglia di spaccare, sì. E è cambiata un po' quest'idea oppure pensi ancora che non ci siano altri piani B e c'è soltanto il piano A?
Guarda, ti dico, forse ad oggi è l'unica paura che ho, cioè l'unica cosa che un po' se ci penso mi spaventa.
Adesso c'è il piano bar, che nel senso sai suonare anche il piano. Beh,
esatto.
Ma che vada mai là in giro, sì,
metto
sì.
A fare i matrimoni, però no,
che
diciamo...
comunque è un business lì da voi.
Ma infatti qual è stata la differenza tra dire non vado a fare i matrimoni? Adesso entriamo un attimo nello stereotipo del ragazzo napoletano che fa musica. Sappiamo
è la gara
benissimo.
D'appalto, credo lì sia
no,
il problema.
Anche quello. Sappiamo benissimo che a un certo punto a Napoli i ragazzi che vogliono fare musica devono incontrarsi col neomelodico perché effettivamente sono quelli che portano. Io credo che in Italia la musica neomelodica sia quella che paghi più anche del rap. Correggimi se sbaglio.
Insieme al liscio, neomelodico e liscio.
Sì, 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 insieme al liscio, sì.
Credo di sì. Guarda, ti dico, il mio proprio rapporto con il neomelodico è stato sempre un po' d'odio, tra virgolette, no?
Quindi atipico però.
Un rifiuto della roba italiana tua perché tu dall'americano, roba vecchia.
No, nemmeno. Era proprio una roba che mi dava fastidio perché la trovavo un po', tra virgolette, volgare.
Stereotipante,
certo, no?
Magari?
Sì, sì, magari il fatto che ti costringeva ad essere napoletano. era la cosa che mi dava un po' fastidio, però col tempo ho imparato che forse, diciamo, nel neomelodico c'era quello che poteva farmi differenziare in un certo senso da tutto il resto.
Ma sai che è una cosa che si affronta probabilmente nella crescita, questa cosa, sì, qua, il rifiuto della propria provenienza e la, poi la consapevolezza del
l'accettare
e della forza della propria provenienza, perché senza le radici, senza la provenienza,
esatto, non fai frutti,
esatto.
Guarda, quando ho fatto il pezzo con Anthony e Enzo Dong,
sì,
l'idea era
quale, vista, scusa, che pezzo era il titolo?
Si chiama Mamma.
Mamma,
l'abbiamo sentita, Marlo, sì.
Sì,
e un po' tutti dicevano che era un po' tipo un funerale, no?
Mm-hmm. Un po' triste, un po'.
No,
è artistico, senso, della serie che fa, che stai facendo,
capito, quella roba, sei morto quando fai una roba del genere. Okay. Io personalmente invece ci avevo visto qualcosa di nuovo. Infatti poi penso sia stato l'unico brano neomelodico a fare i numeri che ha fatto.
Guarda, ti dico, io parlo per me, la musica italiana la schifavo da ragazzino, perché che schifo, musica italiana, puzza di vecchio, che merda. Poi crescendo ho riscoperto gruppi come i Pooh, le Orme, Goblin, tutta quella roba lì, no? Che è stracopiata in tutto il mondo, ma anche solo la roba Wave, anni 80, eccetera, eccetera. Anche solo, dico, Celentano, che alla gente, che schifo Celentano. C'è da riascoltarlo Celentano, perché è musica.
Rientra tra i miei artisti preferiti, lui, hai Califano, hai capito, tutta questa roba qui.
Bravissimo.
Vedi le radici di cui parlavamo prima, queste sono le radici, perché nessuno nel mondo ha questa roba, ce l'abbiamo noi.
Esatto. Ma guarda, certo, che Alchemist, che è uno dei più grandi produttori americani, sì, nel 90% delle sue produzioni ha campionato dischi italiani. Cioè lui veniva, sì, in Italia a comprare vinili.
E grazie a... Poi arrivano, certo, fuori dicendo ci avete copiato. Un
no,
cazzo.
Perché in Italia abbiamo sempre avuto dei signori musicisti, ma perché siamo un popolo con tutti i difetti del mondo, ma anche tutti i pregi nel piccolo. Quindi,
ma se vai a vedere in tutti i dischi americani importantissimi, penso sia difficilissimo non trovarci almeno un italiano che ci ha lavorato.
Beh, sì, a parte che vabbè, l'America è così grande che ha la possibilità di prendere qualsiasi cosa, però se ci...
Poi voi napoletani siete arrivati ovunque, quindi...
Minchia, noi abbiamo un paese qua di fianco che si chiama Trecate, che cazzo, sono di napoletani, quando devo andare a comprare robe vado lì a comprarle, che è meglio.
Le
mozzarelle intendiamo, dai.
Senti una cosa, a proposito di americani che mettevano dentro i campioni italiani, ti manca, o riformulo meglio in italiano corretto, adesso i campioni per via di copyright cazzi non si possono più usare, tu li hai usati, non li usavi, ti manca, approvi, non approvi, risuoni?
Li ho usati e continuo a usarli,
in
e tra parentesi
alla FIAE, te
me ne frega niente. e ti dico di più, il motivo per cui, diciamo, sta spopolando l'utilizzo di questi siti tipo Splice, sì, Looperman,
spiegagli a Barlo che non li conosce, non sa cosa sono.
Sono praticamente dei siti dove ci trovi dei loop, ok?
La gente mette sul sito internet il proprio loop e te lo vende, ok?
Esatto.
Ma quei loop non sono campioni?
Sì, sono campioni.
Sono anche campioni, sono anche campioni.
Ti fanno già i cut e te li mettono lì.
Esatto. Il motivo per cui sta spopolando è il fatto che ad oggi avere dei clearance che ti permettono di usare i sample penso sia una delle cose più difficili della terra. È veramente complicato.
Perché appunto, come dicevi tu, Barlo, c'è mezzo la SIAE, o comunque chi per la SIAE, che rompe il cazzo.
No, non è la SIAE, la SIAE non c'entra niente in tutta questa roba.
Ho detto SIAE per far capire il concetto di diritti, di copyright.
È una roba che proprio gli artisti o le etichette ti chiedono un botto di soldi per liberare il campione, oppure ti dicono guarda fallo, però tutti i soldi che ti arrivano li devi dare a me.
Bel culo, ecco perché.
E
poi
qua la gente ovvia il problema risuonando esatto, pari il loop in...
E invece, esatto, posso farti una domanda un po' cattiva? Cosa ne pensi dei tuoi colleghi che... Io adesso non so se l'hai fatto anche tu, però quando abbiamo lavorato in etichetta, molti dei nostri ragazzi che lavoravano con noi l'hanno fatto, che rielaborano i type beat di YouTube per farli propri e poterli vendere come propri.
Allora, guarda, ti dico la verità, una delle cose che odio di più è quando vengono i rapper e dicono guarda, ho scritto su questo type beat,
fammelo uguale.
Non dico copialo, ma facciamo qualcosa di simile. Questa è il momento, cioè questo è il momento dove per me, capito, vorrei tipo un'esplosione, capito?
Sì, e che facciamo? Il karaoke? Che faccio?
Ma no, ma è anche
il riproduttore.
Mi hai tolto l'anima del mio lavoro, cioè porca puttana.
Non puoi rifare qualcosa che già c'è, capito? Cioè puoi fare qualcosa di simile magari, ma non esiste, capito?
Ma il ragazzino quando scrive su un type beat io lo posso anche capire perché gli piace, lo ispira, eccetera. Quando poi viene da te, che sei produttore, lui ti deve dire: guarda, io ho scritto su questo type beat, quindi il tempo e le battiture sono quelle.
Battute.
Però poi deve affidarsi, se no non ti vai a cercare il produttore.
Ma ti dico, guarda, per esempio sul disco di Jolier, lui per esempio anche lui ha scritto su molti type beat, per esempio okay. Hippie Jack, oppure il beat di Yacht, capito?
Sì,
sono
sì.
Tutti beat che lui ha trovato su YouTube.
Vabbè, ma se sei un ragazzo giovane non hai la possibilità di avere una libreria di beat, è ovvio, apri YouTube
magari,
e rappi su quello.
Sei
no,
ispirato,
ma il discorso è molto più semplice, perché non usare quello?
No, esatto.
Se il pezzo funziona, perché non usare quello? Ti costa
esatto.
Anche di meno.
Lo compri direttamente dal ragazzo, metti la sua copyright e tutto il resto, e non fai la brutta figura di dire poi l'ho rubato, cioè
No, ma è una cosa, io personalmente non la capisco, perché se un pezzo viene concepito su una musica non vedo perché bisogna cambiarla, a meno che non funzioni su quella, capito?
Certo, vabbè, lì è tutto un altro discorso, lì è tutto un discorso di produzione, su quello che lavora e funziona meglio sulla roba che fa.
E invece non ti è capitato di fare un beat ex novo su questo discorso? Quindi io ho scritto
sì,
un
voglia,
beat
voglia,
di Dr. Dre e ti dico, oh, io ho scritto sta roba sul beat di Dr. Dre, l'ho anche già registrato un provino. Fai tu un beat di Carta Bianca e vedi di
vabbè, sul beat di Dr. Dre penso non mi permetterei mai di fare qualcosa, però mi è capitato più volte, molte
non mi
volte.
Permetterei, però lo faccio lo stesso perché...
E invece, quanto si fida l'artista del produttore? Nel senso, non ti chiedo di fare nomi, ma ci sono stati ragazzi che hanno voluto mettere becco più di quanto tu gli consigliassi di fare dentro i pezzi, oppure ti lasciano carta bianca e ti dicono fammelo e tu glielo lasci in mano e loro fanno e loro va bene?
Ci sono stati dei momenti dove molti artisti hanno voluto mettere bocca e sono sempre stati progetti che poi alla fine sono falliti in un certo senso. Quindi
certo.
Ti dico, per me la prova, diciamo che detta la legge in questo caso, no? È il rapporto che ho con Emanuele, con Jolier.
Sì.
Penso che lui sia proprio la figura esatta di quello che un artista e un produttore dovrebbero essere.
A me si vede.
Ognuno fa il suo, dici.
Sì.
Si vede che c'è
una grande
sintonia. Ma invece,
scusami, quando un artista, però quando un artista vuole mettere becco nel senso, non in roba tecnica, ma solo in ispirazioni o... Io me la sono immaginato che in quel punto c'era questa cosa, eccetera.
Ma quello fa parte della condivisione e del dialogo tra artista e produttore.
Ok.
Quando poi mi vieni a dire che magari un suono non funziona o quell'altro va meglio se lo metti da un'altra parte, così lì inizia a diventare un po' fastidioso, ma per il semplice motivo che si
fattelo
inizia
tu.
A rovinare il mood. Esatto.
Boh, Davide, io sono contento che sei stato ospite, sei stato così gentile da rimanere un po' con noi. È uno delle prime
ragazzi.
È uno dei primi esperimenti che facciamo con un produttore, perché molte volte abbiamo intervistato rapper. L'unico produttore che abbiamo intervistato credo che fosse Don Joe, giusto Barlo?
Don Joe, sì, Fish a breve, però non spoiler.
Però ancora non te, niente. E quindi è stato molto figo anche perché conosciamo un background, un dietro le quinte che non viene esposto molte volte al pubblico. E io sarei felice di averti qua anche per fare una reaction la prossima volta con magari un pezzo quando uscirà e se vuoi farla con noi, volentieri.
Sono assolutamente dei vostri, ragazzi.
Ok. Perfetto. Allora, ragazzi, vi chiedo se vi è piaciuta questa intervista, se vi è piaciuta questo tipo di format che cercheremo di portare su questo canale ogni volta che abbiamo la possibilità, di scrivere qua sotto, lasciare in descrizione, lasciare nella sezione commenti il vostro like, la vostra condivisione e il vostro commento su quello che avete sentito. Ti ringrazio ancora, Davide. L'invito è sempre aperto quando vuoi, casa nostra è aperta, soprattutto quando finisce questo lockdown.
Sempre,
tieni duro, tenete duro, perché so che lì è una situazione un po' dura come in tutta Italia.
Tendure.
Ecco. Ciao raga, buona giornata.
Ciao.
Ciao, voglio.